Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Un ringraziamento sincero a chi ha partecipato alla nostra iniziativa di domenica. Abbiamo raccontato i diritti umani con la lente dei cambiamenti di una città, Milano, che è sempre stata un laboratorio. I nostri podcast li trovate su Spreaker, basta digitare Milano Memoria e Futuro. Come sarà la Siria del dopo Assad nessuno lo sa. I nuovi leader, oramai definiti ex estremisti islamici, hanno aperto le porte dei lager del vecchio regime, ma manterranno la promessa di garantire i diritti a tutti e a tutte? In attesa di queste risposte siamo andati a vedere una realtà piccola ma significativa, la scuola di Stilai Rise di Aldana, nel nord-ovest della Siria. Giulia Ciccoli, cofondatrice dell'organizzazione, ci ha spiegato che è stata chiusa nei giorni dell'avanzata perché temevano diventasse un target. Temevano per la vita del centinaio di ragazzi che la frequentano, ma sperano di riaprirla presto.
Le persone sono felici. Nonostante si apra un periodo di assoluta incertezza verso il futuro, di anche enorme deprivazione economica, già insomma prima del crollo del regime il 90% delle persone vivevano in povertà, per cui sanno che ci vorrà molto tempo per ricostruire. C'è la volontà di finalmente poter tornare a casa, ci sono tante famiglie che finalmente dopo anni hanno potuto riunirsi. C'è l'enorme problema dei detenuti. Assad ha fatto sparire più di 130.000 persone negli anni, per cui non si sa dove siano. Tutte le famiglie hanno questo trauma enorme di aver avuto un parente, un conoscente sparito e torturato dal regime.
La Turchia e i governi occidentali non vedono l'ora di rimandare in Siria le centinaia di migliaia di persone che erano riuscite a fuggire negli ultimi anni. Sì, perché la Siria vive da 13 anni di bombardamenti, prigioni mattatoio, mine antiuomo e povertà. Chi va alla scuola di Stilai Rise è nato e cresciuto in guerra. Sentiamo ancora Giulia Ciccoli.
È sempre molto commovente. Noi scegliamo i più vulnerabili, quindi tanti hanno perso un genitore o entrambi i genitori, specialmente nei bombardamenti. Ci sono magari quelli che vivono con le nonne. C'è chi si esprime tramite disegni e quindi fanno vedere la loro casa che avevano e che adesso non c'è più. C'è chi sceglie di parlare in maniera molto adulta. Questo purtroppo è un lato della guerra che toglie l'infanzia ai bambini, quindi tu hai bambini di 10-11 anni che ti parlano esattamente come adulti perché hanno visto diversi massacri, hanno ovviamente sentito gli adulti in casa parlare di questo, quindi sono molto quasi come se fosse un ventenne a parlare. E poi ci sono ovviamente anche i comportamenti, no? Per cui una persona che vive costantemente nella violenza e sotto stress si comporta anche di conseguenza, quindi gran parte del nostro lavoro è anche proprio psicosociale nel riportare un senso di sicurezza all'interno della scuola e di normalità e di lavorare con loro dal passare da un cervello che è in modalità sopravvivenza a un cervello che invece entra in modalità di apprendimento.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
Ho fatto fatica a localizzare sulla cartina geografica dell'Uganda la località di Kalongo. Quando il computer l'ha trovata, è spuntata la freccia che dice Dr. Ambrosoli Hospital.
Siamo tornati a Kalongo, in Uganda, nord Uganda, dove ero stato negli anni Ottanta, perché è stata l'esperienza più forte. Ero stato 27 mesi insieme al fondatore, padre Giuseppe Ambrosoli, grande medico, grandissima personalità, oggi beatificato perché ha dato la vita per l'Uganda.
Dalla Calabria, ma con le valigie già pronte per tornare in Uganda, e il dottor Tito Squillaci a parlarci di questo ospedale gestito dalla Fondazione Ambrosoli che vuole continuare l'attività di padre Giuseppe, medico e missionario combognano. Tito Squillaci ci porta nuovamente nella savana ugandese.
La prima strada asfaltata è a 80 km di distanza. Tutto, quindi la gente che vive nel territorio, nel distretto, che ha circa 250.000 abitanti, si muove attraverso strade sterrate. O, per le emergenze normalmente usano il mototaxi, lo chiamano boda boda. Però c'è il problema del costo. Davvero la zona, io ho visto l'Uganda negli anni 80, l'ho rivista ora e ho trovato un mondo totalmente diverso, davvero un altro mondo. Però c'è una costante da allora ad oggi ed è una povertà estrema. Non c'è corrente elettrica, non c'è acqua nelle case, non ci sono toilette nel senso moderno. Ho avuto due casi di neonatini, perché mi occupo della neonatologia, nati partoriti per strada.
Lì la sanità quindi si paga?
Teoricamente c'è la sanità pubblica che è gratuita, però non è in grado di fornire servizi. Uno si ricovera in un ospedale pubblico, però se vuole l'antibiotico deve comprarlo perché l'ospedale non ce l'ha. Se vuole la flebo deve comprarla perché l'ospedale non ce l'ha. Ecco, invece l'ospedale di Calongo, che è un ospedale missionario, garantisce tutto questo. L'ospedale di Calongo ha questo vantaggio, che è in grado di fornire terapia antibiotica, un ambulatorio, degli ambulatori efficienti, delle sale operatorie che sono efficienti. Però qual è il problema? Il problema è che è un ospedale che per propria natura, per volontà dei missionari combognani che l'hanno fondato, quindi padre Ambrosoli, è un ospedale che serve ai poveri. E i poveri per definizione non possono pagare, per cui il punto è sostenere un ospedale che ha 250 dipendenti. E si chiede una quantità di denaro enorme, perché ci sono stipendi, ci sono contributi da pagare, ci sono farmaci, c'è materiale di consumo, sala operatoria, sala parto, abbiamo 3.500 parti l'anno. E quindi sostenere tutto questo, se i poveri non possono pagare, necessita qualcuno che paghi al posto loro.
Inutile girarci intorno, le grandi disuguaglianze e le scarse infrastrutture dell'Africa sono il vero problema della sanità, come ci conferma il dottor Squillaci, che all'ospedale della Fondazione Ambrosoli di Calongo prova a dare risposte concrete.
Vorrei parlare in questo momento di un caso eclatante. C'è una malattia che si chiama anemia cellule falciformi, trepanocitosi, che è molto diffusa, diffusissima, abbiamo un numero enorme di casi. È una malattia terribile che ha una mortalità sotto i 5 anni che va dal 50 all'80%, che provoca crisi dolorose terribili. Dobbiamo usare la morfina nei bambini per calmare il dolore, che provoca complicanze come ictus, dattilite, osteomielite, un mare di cose. E questa è la tragedia. Qual è la tragedia della tragedia? Che è una malattia curabile. C'è un farmaco, si chiama idrossuria, che previene tutta questa catastrofe e permette ai bambini di vivere, diventare adulti e fare la loro vita normale. Il costo di un anno di trattamento, perché va fatta a vita la terapia, il costo di un anno di trattamento per un bambino è 100 euro. Cioè noi vediamo morire, io ho visto e vedo morire bambini a Calongo, ed è veramente quello che la cosa più pesante, per 100 euro l'anno.
Права чоловіка.
Права людини.
Мене карапатан пантау.
Ренчуен.
Манела гімікам.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
حقوق الانسان.
حقوق الزرع.
Derechos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Per qualche lunedì non ci sentiremo, perché cambia il palinsesto di Radio Popolare. I diritti e le loro violazioni però non vanno in ferie, quindi ci possiamo mantenere in contatto in questi giorni festivi con la newsletter settimanale di Rights Now. Iscrivetevi su danilodebiasio.substack.com.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.